Radio Onda Italiana vi invita all'ascolto di Libera la Radio, a cura di Silvia Terribili. Informazione, musica e cultura italiana.
Buonasera e benvenuti all'ascolto di Radio Onda Italiana. Questa è Libera la Radio da Amsterdam con Silvia Terribili. E questa sera abbiamo un ospite molto particolare, lo scrittore, professore universitario Telmo Pievani.
Questo lucente motore del futuro, ma non riusciamo. Dentro a
collegati in linea con il professor Telmo Pievani. Mi sente? Pronto?
Sì, tutto bene.
Buonasera, buonasera. Grazie di essere qui con noi stasera a Radio Onda Italiana, grazie della sua disponibilità. Abbiamo in linea il professor Telmo Pievani Dipartimento, lei è professore del Dipartimento di Biologia, Filosofia delle Scienze Biologiche e scrittore, noto scrittore. Io vorrei iniziare chiedendole di spiegarci un po', sì, di parlarci un po' di questo dipartimento, di questa filosofia delle scienze biologiche, una scienza nuova, e cosa possiamo aspettarci, cosa possono aspettarsi gli studenti che si iscrivono al suo corso.
Sì, grazie dell'invito intanto e anche di questa domanda, perché in effetti è una disciplina un po' particolare, perché è un ibrido sostanzialmente, quindi io sono di formazione un filosofo della scienza e allo stesso tempo un biologo evoluzionista, quindi un po' tutte e due le cose. Mi occupo di temi teorici legati all'evoluzione, alle scienze della vita, quindi il posto dell'uomo nella natura, l'evoluzione umana e così via, e lo faccio in un dipartimento scientifico, quindi insieme con i genetisti, i biologi, i biotecnologi, e poi insegno anche bioetica, perché ovviamente una parte anche della filosofia è anche l'etica, la bioetica ovviamente nella scienza della vita oggi è importantissima, perché abbiamo tante nuove tecnologie con le quali possiamo cambiare il DNA, e bene farlo con saggezza e ponendosi le domande giuste su cosa sia giusto fare e cosa non sia giusto fare. Una bellissima esperienza, unica in Italia. In Europa ci sono altre esperienze simili, ma ci sono soprattutto in Inghilterra e negli Stati Uniti, quindi diciamo è bello che si rompano anche i confini accademici e che appunto un filosofo della scienza possa lavorare in un dipartimento con i biologi.
Sì, temi di assoluta attualità. Beh, iniziamo con la grande preoccupazione, l'ecoansia. Oggi siamo molti giovani, sono affetti da ecoansia, ma anche adulti. L'ecoansia ci aiuta veramente e ci porta veramente verso comportamenti più virtuosi nei confronti dell'ambiente?
Purtroppo non necessariamente. Allora, innanzitutto è un fenomeno che è esploso recentemente e occorre insomma rifletterci, perché diciamo che è peggiorato tanto soprattutto subito dopo la pandemia. Prima della pandemia a me non capitava mai di ricevere messaggi da giovani studenti, come mi capita adesso sempre più frequentemente, quasi ogni settimana mi scrivono e mi dicono: guardi, grazie per il lavoro che fa di divulgazione, però noi ormai siamo disperati, siamo in preda appunto a questa ecoansia, non vediamo un futuro. Prima non mi capitava di ricevere questi messaggi, adesso invece sì, quindi questo è molto preoccupante, non va bene. Alcuni mi dicono: ah, guardi, io a questo punto vado anch'io a bloccare le tangenziali, eccetera, perché non trovo alternative, quindi è veramente molto delicata la questione. E l'ecoansia ha il problema che tende un po' a radicalizzare, perché è una reazione emotiva, e a paralizzare l'azione, quindi a essere poco costruttivi. Invece dobbiamo fare in modo appunto di raccontare quello che sta accadendo, che è pericoloso e preoccupante, no? Riscaldamento climatico, ma mescolando emozioni positive e negative. Quindi allarme, certo, paura, perché rischiamo e rischiamo di pagare caro, ma anche cercare soluzioni, ragionare per trovare nuove soluzioni, soprattutto con chi adesso ha 20-30 anni e quindi passerà la sua vita lavorativa in un mondo più caldo di 2 gradi probabilmente. Quindi è bene che aiutiamo chi è della generazione appena dopo come la mia e che ha molte colpe, insomma, che cerchi di aiutare il più possibile senza alcun paternalismo, cosa che invece vedo tanto nelle reazioni di chi ha la mia età.
Sì, io ricordo da giovane, io ho iniziato subito con l'ambientalismo, un movimento antinucleare, però quello che ci caratterizzava, al di là delle... c'erano anche allora, c'era Greenpeace che si arrampicava sulle ciminiere e tutti guardavamo ovviamente con ammirazione, però quello che facevamo allora era studiare tanto e soprattutto andare a interrogare. Per esempio noi ci occupavamo delle piogge acide, dei danni alle foreste, andavamo a intervistare chi, i forestali per esempio, chi si occupava del tema, professori universitari che studiavano la materia, e lì si scoprivano tante cose che in fondo, cioè, ci si rendeva conto che non è che un problemino che si risolve così dall'oggi al domani, bisogna capire bene le problematiche. Non solo, ma c'erano anche tante malattie delle piante, per esempio, di cui ci parlavano i forestali. Ci dicevano: sì, d'accordo, le piogge acide, però qui c'è anche questo parassita, qui c'è anche questo utilizzo di specie alloctone che non si adattano al clima. Quello che mi colpisce oggi è che si parte con l'iniziativa dirompente, bloccare l'autostrada, però quando uno gli dice: sì, però scusa, tu ti sei letto questo, hai intervistato questi professori, hai parlato, hai approfondito la tematica, e questo succede di meno. Perché non stimoliamo i giovani a studiare di più?
Sì, questo è vero, anche se devo dire in Italia, i dati europei non ce li hanno in Italia, adesso questo sta succedendo, finalmente dopo tanti anni aumentano anche le iscrizioni alle facoltà scientifiche e tantissimo quelle ai nuovi corsi di laurea che adesso ormai sono tanti, su climate change, su circular economy per esempio, sono esplosi proprio negli ultimi 2-3 anni, quindi adesso le cose stanno un po' cambiando, bisogna avere la pazienza e aspettare quel tempo che questi ragazzi escano, li stiamo formando adesso e sono richiestissimi peraltro dal mondo imprenditoriale, ovviamente, dalle istituzioni, dai parchi, eccetera. Quindi su questo un po' le cose stanno cambiando. Tra l'altro, voglio dire, anche il movimento Friday for Future, se pensiamo ai discorsi di Greta, alla fine poi lei continuava a ripetere: ascoltate la scienza, leggete la scienza, date retta alla scienza, che tra l'altro mi fa sorridere perché non mi sembra un messaggio tra l'altro rivoluzionario o eversivo, ma un messaggio di buon senso. Quindi anche quelli che la attaccano, perché o attaccano questi movimenti definendoli estremisti, mi fanno un po' sorridere. Ascoltiamo quello che ci stanno dicendo, cioè di ascoltare la scienza.
Sì.
Dopodiché l'altro punto che penso sia rilevante oggi, che è una novità rispetto anche a quello che accadeva 20 anni fa appunto con Greenpeace o con WWF, è che io vedo una saldatura nuova che non c'è mai stata tra mondi che prima non è che si parlavano così tanto. Cioè oggi, se io leggo Nature, Science, Lancet, le più grandi riviste scientifiche al mondo, ogni settimana trovo dei pezzi, degli articoli che hanno un linguaggio veramente molto duro, allarmato, arrabbiato quasi. Cioè sono articoli di denuncia su quello che sta accadendo all'ambiente. Questo non succedeva fino a 3-4 anni fa, non si sbilanciavano in questo modo queste riviste, erano molto più asettiche perché ritenevano che intervenire su questi temi fosse troppo politico e non spettasse loro. Invece adesso lo fanno costantemente, questo può anche un po' preoccuparci, perché vuol dire che davvero, se lo dicono queste riviste, vuol dire che insomma davvero è un problema oggi molto molto serio. Poi abbiamo un Papa che scrive la sì e che dice ai ragazzi di fare baccano, di fare casino. Quindi è una saldatura tra i movimenti ambientalisti, i movimenti giovanili, il linguaggio scientifico e anche di alcune autorità appunto religiose, che mi sembra interessante. Ecco, questa saldatura in passato non c'era, per esempio il mondo ambientalista e quello scientifico non sempre si sono visti in buon occhio, ci sono stati anche conflitti. Questo lo trovo interessante, lo trovo rilevante, diciamo, per i prossimi anni.
Sì. Ovviamente poi però c'è l'intervento dei personaggi come Bill Gates, che con i suoi miliardi ovviamente finanzia l'OMS, e non soltanto lui ma anche tutti gli altri oligarchi. Tra l'altro di Bill Gates è uscita questa preoccupante iniziativa, questa lobby a favore di queste tecnologie per oscurare il sole, per bombardare le nuvole. Ma queste sono delle follie, cioè, eppure sembra che in Europa lo prendano sul serio. Che cosa ne pensa? Non la preoccupano queste? Bill Gates non è uno scienziato, premettiamo, cioè uno che, certo, secondo me di meteorologia ne capisce quanto me, anzi io sono anni che sto studiando da profana, però comunque leggo, interrogo, intervisto, cioè lui si permette di dire oscuriamo il sole per abbassare la temperatura, ma questa è una follia.
Eh sì, questa è una cosa che ci deve preoccupare molto e che è qualcosa anche di tipico, se vuole, nel senso che è ancora una volta quella visione scientifica.
La sento un po' intermittenza, forse si può un po' spostare, a volte c'è questo problema con i cellulari purtroppo.
Io la sento bene, proviamo. No, dicevo che preoccuparci perché questa visione salvifica e miracolistica delle tecnologie, no? Cioè è un alibi in questo modo la tecnologia, pensiamoci bene, vuol dire guardate signori, noi usciremo bombardando le nuvole, oscurando il sole con grandi specchi, facendo grandi argini per proteggere le città sempre più alti. È la solita soluzione per cui ci stanno dicendo continuate pure la vostra vita come l'avete fatta fino adesso, continuate a consumare, continuate a benettere, tanto poi ne usciremo con delle tecnologie che come il coniglio dal cappello e dal cilindro. E questo è molto grave perché noi dobbiamo invece pensare che le tecnologie, certo, saranno fondamentali, sono fondamentali come innovazione, ma insieme con il cambiamento dei modelli di sviluppo, dei modelli di consumo. Devo dire però, questo l'ho notato recentemente, anche questo un po' mi preoccupa, che nella comunità scientifica queste posizioni, diciamo, di geoingegneria cominciano a fare presa e fanno presa sul pessimismo dei miei colleghi. A me è capitato spesso ormai nei convegni di sentire colleghi che mi dicono guarda, per carità, fai bene a continuare, a sperare, a fare divulgazione, a impegnarti, però guarda, secondo me non ce la facciamo, non ce la faremo, perché il sistema economico è troppo potente, c'è un'inerzia da combattere troppo forte, quindi vedrai che alla fine ne usciamo appunto con soluzioni tecnologiche e geoingegneristiche. Questo insomma mi preoccupa perché il pessimismo alla fine ti fa sposare magari anche in buona fede queste posizioni appunto strumentali come quelle di Bill Gates.
Ma non solo, direi, non solo pessimismo ma anche ignoranza. Io mi sono letta tantissimi documenti, tra l'altro uno molto recente in cui c'erano scienziati a confronto che alcuni sostenevano la geoingegneria, altri dicevano assolutamente un orrore, no, da non fare. E bisogna approfondire, cioè c'è Alan Robock per esempio che è uno scienziato a livello mondiale riconosciuto e lui ha detto chiaramente la geoingegneria ha dato 27 argomenti per cui è una cosa da non fare. Quello che bisogna fare è ridurre le emissioni sicuramente, cosa che non facciamo, ma fare anche tante altre cose, per esempio agire sui rifiuti, per esempio il trasporto pubblico, per esempio limitare l'aereo, sostituire l'aereo con il treno, e invece vediamo che la politica va nella direzione completamente opposta. Per esempio per quello che riguarda il treno, io ho un'esperienza diretta, io sostengo il treno da sempre, però credo che dall'Olanda all'Italia io sia una lo 0,001%, perché nessuno va in treno tra Italia e Olanda. E perché non ci vanno? Perché il treno costa tantissimo di più, perché bisogna cambiare 6 volte, le coincidenze non ci sono, quindi uno si ritrova perso da qualche parte senza poter andare avanti. Ma perché non si fa nulla da questo punto di vista? Quando io ero giovane c'erano dei treni diretti Roma-Amsterdam, Roma-Copenaghen. Perché li hanno cancellati? Cioè, perché?
Esatto. Beh, questo è l'indizio rilevante, no? Nel senso che anch'io sono pendolare e per me il treno è estremamente scomodo. È reso appositamente molto scomodo rispetto alla competizione del trasporto su gomma. L'Italia da questo punto di vista è drammatica la situazione, perché siamo sommersi da un trasporto su gomma asfissiante e inquinante. E il dibattito è andato indietro, perché io mi ricordo che invece 10, 15, 20 anni fa si discuteva di trasferire il trasporto su gomma su rotaia e poi si discuteva di elettrificazione dei trasporti. Adesso questo discorso non c'è più. Questo mi preoccupa molto e denota proprio anche il ritardo culturale che abbiamo nella politica, peraltro in Italia trasversale, riguarda un po' poi molti movimenti, chi più o chi meno, ma un po' tutte le posizioni. Io mi ricordo una cosa che mi ha colpito molto in un convegno internazionale: a un certo punto i giornalisti chiedono a un esperto, un climatologo molto bravo tedesco, va bene, la diagnosi è chiara, ma quindi cosa dobbiamo fare? Lui è stato zitto un attimo e poi fa: fate tutto, bisogna fare tutto. E mi ha colpito molto cosa voleva dire. Voleva dire che il problema è sistemico e quindi, appunto, come diceva lei giustamente, non c'è la bacchetta magica, la formula. Bisogna agire su tante linee diverse. Pensiamo all'alimentazione, per esempio, quanta differenza può fare consumare un terzo meno di carne rossa o così via, no? Quindi agire sull'alimentazione, sui consumi, sui trasporti, sull'efficientamento energetico, sulla riduzione dello spreco che è fondamentale e così via. Quindi fare tutto però significa, guardiamoci negli occhi, dobbiamo essere sinceri, vuol dire cambiare il nostro modello di sviluppo di consumo, e questo è il grande elefante nella cristalleria che non vogliamo vedere.
C'è anche l'Europa, però. Voglio dire, l'Europa non esita a dire le auto a benzina devono sparire a breve termine. E d'altro canto l'Europa stessa, cioè perché l'Olanda non ha eliminato i collegamenti internazionali col treno, la Germania li elimina. All'interno dei paesi, anche l'Italia, stessa cosa, da Milano a Roma si va benissimo con l'Eurostar. Quello che manca è il collegamento internazionale. Perché devono? Perché ovviamente c'è la lobby degli aeroporti e c'è la lobby delle compagnie aeree. Però allora gli stati dovrebbero dire: guardate, non ce la facciamo perché la Lufthansa non vuole, l'Italia non esiste più, ma sicuramente l'Air France, la Lufthansa, questi vogliono gli aerei. Quindi in Europa bisogna viaggiare in aereo. Invece l'Europa continua a ripetere che vogliono andare la von der Leyen, la svolta verde, ma quale svolta verde? Cioè praticamente sui trasporti internazionali hanno accettato quello che chiedono gli aeroporti e quello che chiedono le compagnie aeree. Quindi noi siamo nelle mani di queste aziende.
Sì, sì, sono d'accordo. E il punto è l'efficacia dell'azione politica. Facciamo un esempio positivo, anziché uno negativo. Abbiamo ricevuto i dati, sono usciti l'anno scorso, su dati della NASA sulla riduzione del buco nell'ozono, quindi del restringimento del buco nell'ozono. Una buona notizia, poi in realtà da guardare un po' contro luce, ma insomma, facciamola troppo difficile. Allora, come mai è andata bene quella cosa? Perché abbiamo fatto un protocollo internazionale, il protocollo di Montreal, 1987, è passato tanto tempo, 87, sono quasi 40 anni. La politica ha agito, ha dato indicazioni precise sul cambiare delle filiere industriali. Certo, era una filiera industriale precisa, con quattro aziende soltanto coinvolte, di cui una quasi monopolista. Certo, era tutto più facile, però ha detto: bene, adesso le cose si fanno così, le bombolette, le spray, i refrigeratori, il frigorifero, adesso cambiate. Ci è voluto tempo, le nazioni hanno aderito piano piano, ancora adesso c'è qualcuno che fa il furbo e abbiamo ancora gas, fluorocarburi messi in atmosfera. Ecco, la politica ha agito, ha dato un vincolo all'economia. E mi piace ricordare, soprattutto a chi in Italia fa politico di questo, che questa transizione, questa piccola transizione specifica in questo caso, non ha portato a perdite di posti di lavoro, non ha portato a un ritorno al medioevo, semplicemente abbiamo imparato a fare i frigoriferi in modo più intelligente, a fare le bombolette in modo più intelligente, abbiamo finanziato e promosso innovazione tecnologica, quindi non è successo nulla di lacrime e sangue, abbiamo imparato a fare una transizione ecologica che poi, però questo è il punto, ha dato i suoi effetti positivi dopo 35 anni, quindi dopo 7 legislature, diciamo, in un paese normale o quasi. Quindi questo è il problema, i problemi che abbiamo davanti sono problemi che richiedono una lungimiranza che è molto difficile da ottenere in chi invece vede la politica come una raccolta costante di consenso sui social settimana in settimana.
Sì, però non è soltanto la politica, voglio dire, se le compagnie aeree vogliono andare avanti, Schiphol, io lo so perché sto seguendo Schiphol non vuole tagliare nulla, Parlano soltanto di problema del rumore, ma quello è un problema secondario, c'è tutto l'inquinamento. Tra l'altro è stato appurato che le famose scie di condensazione comunque hanno un effetto dannoso perché aggravano l'effetto serra e perché contengono degli aerosol tossici come l'alluminio, come il bario, è stato dimostrato. Quindi inquinamento enorme. Nessuna volontà di tagliare i voli, nessuna volontà di creare dei collegamenti internazionali, perché gli olandesi vanno tantissimo in Italia, però nessuno va in treno perché glielo rendono impossibile. E viceversa, gli italiani vengono in Olanda, ma chi è che viene col treno? Io non trovo mai nessun italiano che viene in Olanda con il treno. Ti guardano come se fossi una pazza, no? Che prende il treno. Allora il punto lì è sì, ma perché stiamo tornando indietro e perché la politica è completamente sorda e le multinazionali vanno avanti e vogliono aumentare? Cioè l'inquinamento aereo è importante, è grave. Non stiamo facendo nulla.
Sì, sì.
Come si può forzare un cambiamento in questo modo? Non arriverà mai.
È molto difficile, sono d'accordo, tanto sfonda una porta aperta. Io abito a Bergamo, in questo momento sono a casa e abito a 10 minuti da un aeroporto, che è ormai il quarto in Italia, che ha 250 voli al giorno, gran parte dei quali voli low cost per tutta l'Europa. E quando si pone questo tema come lo pone lei, la risposta è sempre che questo aeroporto garantisce sviluppo, spostamento di merci, che ha unito l'Europa, e questa retorica che è la stessa di quando uno contesta il traffico ormai asfissiante, improponibile, estremamente inquinante che c'è sulle autostrade italiane. A me è capitato di discutere con un economista qualche tempo fa e mi ha detto: beh, ma la soluzione è il traffico, è fare la quarta corsia, poi fare la quinta corsia. Quindi c'è ancora questa incredibile idea di un'economia incrementale, di un'economia a crescita quantitativa infinita. Quindi finché non usciamo da questo paradigma e la politica è ancora succube di questi poteri privati, è molto difficile uscirne. Tra l'altro politica nazionale, ma nel caso degli aeroporti anche politica locale, degli amministratori locali che continuano a consumare suolo e a
i comuni guadagnano comunque dagli aeroporti. I comuni, Amsterdam
certamente
guadagna molto, cioè una delle poche fonti dei pochi settori in cui l'Olanda ancora funziona, perché non è che stanno andando bene le cose, però Schiphol è la fonte di guadagno per lo Stato.
Lo stesso vale qua, assolutamente.
Però sì, poi sì, c'è quest'ipocrisia, no, di dire noi siamo per la svolta verde. Ma quale svolta verde? Insomma, soltanto per le misure che colpiscono i cittadini che non possono difendersi, ma per il resto le multinazionali continuano ad andare. Passiamo a un altro argomento, la guerra. Cioè la guerra non è ecosostenibile, non è verde, però noi andiamo avanti, continuiamo a fornire armi a paesi in guerra. Non dovremmo smettere.
E c'è anche una connessione tra l'altro con quello che abbiamo detto prima, perché questo è, tra l'altro è uscito un lavoro su Science esattamente qualche giorno fa proprio su questo, cioè dove dice che la crisi ambientale è una crisi di diseguaglianze, è una crisi di destabilizzazione sociale, è una crisi che produce conflitti per le risorse, è una crisi che aumenta l'insicurezza globale. Ormai si parla di questo termine di insicurezza ambientale, insicurezza climatica, è diventato un termine tecnico quasi che si usa costantemente, e anche questa è una saldatura pericolosissima, ovviamente, perché ancora una volta sono due fenomeni estremamente preoccupanti che si alimentano a vicenda. Non solo la guerra non è ecologica, ma è una follia assoluta, perché come diceva Gino Strada, nessuno può oggi vincere una guerra. Le guerre non si vincono più nello stato attuale degli armamenti in cui siamo, ma diventa un modo a sua volta per peggiorare anche la crisi ambientale e i rapporti internazionali. Oggi con la guerra nessuno osa immaginare che le grandi potenze del mondo possano sedersi di nuovo con un minimo di serenità a un tavolo internazionale a discutere di climate change. È fuori dalla portata della nostra immaginazione, quindi è un passo indietro gravissimo che pagheremo molto caro, e in più genera questa corsa in Italia, immagino anche in altri paesi, ma in Italia è palese, corsa ai combustibili fossili, all'accaparramento dei combustibili fossili per sostituire quelli russi, e quindi le emissioni aumentano. Quindi è veramente un circolo vizioso letale che sta accadendo in questi mesi.
E anche l'utilizzo dello shale gas americano, che è molto più inquinante e rispetto anche a quello russo, rispetto a quello norvegese, perché deve essere rigassificato. Veniamo a un altro tema. Lo smartphone ha un'impronta ecologica molto, molto alta, però anche lì, però anche i giovani che vanno a protestare,
esatto,
si comprano tutti, ogni 2-3 anni si ricomprano. Cioè, ma è veramente indispensabile, perché io credo che dobbiamo fare dei sacrifici sicuramente, e ne faremo tantissimi, ne stiamo già facendo, ma perché non rinunciamo allo smartphone?
Sono anche i giovani che poi usano le low cost per andare in giro per l'Europa, ovviamente, come le usiamo un po' tutti. Ora, noi abbiamo appena inaugurato a Padova un grande museo scientifico, il Museo della Natura dell'Uomo, e io ci tenevo che nella parte di mineralogia ci fosse una grande vetrina. Abbiamo preso uno smartphone, l'abbiamo fatto esplodere, l'abbiamo diviso in tutti i frammenti e ti faccio vedere in questa grande vetrina quante terre rare, quanti materiali preziosi o inquinanti ci sono dentro uno smartphone, ed è impressionante se tu lo fai esplodere. E poi abbiamo collegato ciascuno di quelli al luogo d'origine e all'impatto ambientale che ne ha destra. estrazione, per esempio il coltan ovviamente in Congo, nelle terre dei gorilla di montagna e così via. E quando tu vedi quella vetrina, obiettivamente ti rendi conto che il tuo gesto, apparentemente superficiale, di voler cambiare quella macchinetta ogni 6 mesi anziché ogni 6 anni, ha degli effetti dirompenti. Questo è, secondo me, l'unico modo che possiamo noi lavorare un po' su questa consapevolezza, perché una delle speranze che uno può avere rispetto anche all'inazione della politica di cui parlavamo prima è che cresca, purtroppo lo sta succedendo troppo lentamente, cresca un consenso diffuso, o anzi un dissenso diffuso nei confronti di questi comportamenti, e quindi che induca la politica poi a cavalcare questa onda. È molto difficile, ma io spero che lentamente succeda. È un po' come l'altra settimana è uscito un report che mi ha colpito dell'Unione Europea, che parlava delle lavatrici, parlava della transizione alle lavatrici sempre meno inquinanti e impattanti, con AA eccetera, A+ e così via. E questo report faceva notare che la velocità con cui c'è stato il cambiamento verso lavatrici meno inquinanti è stato più veloce di quanto loro avessero previsto. Mi ha colpito questa cosa, come più veloce. E poi lo spiegano perché sostanzialmente si è creato un effetto di brand o di moda, mettiamola così, per cui è diventato molto di moda avere appunto la lavatrice con le più A possibili. E questo ha reso più veloce ancora rispetto a come prevedeva l'Unione Europea il passaggio. Questo mi ha colpito, è interessante, no? Cioè, se noi riusciamo a creare questo effetto contagio, questo effetto moda, in questo caso positivo, forse dal basso possiamo anche modificare più velocemente, cambiando la nostra domanda economica, anche l'indirizzo delle aziende e della politica. Però resta un po' una speranza, i casi sono ancora pochini, diciamo.
Comunque resta il fatto che si può vivere senza smartphone. Questo è molto difficile perché già tutto arriva per cellulare. Qui in Olanda tutte le transazioni bancarie devono passare alla fine attraverso per internet, perché non ci sono più le filiali, quindi bisogna fare tutto tramite internet. Ancora ci si può opporre allo smartphone, quindi utilizzando un semplice cellulare, però comunque un cellulare è obbligatorio, altrimenti non si può avere un conto bancario. Quindi diventa veramente molto molto difficile, però sarebbe possibile una specie di obiezione di coscienza, intanto per il discorso delle terre rare naturalmente, e per lo sfruttamento degli operai, perché la storia del coltan è una cosa inaccettabile, cioè veramente dobbiamo solo vergognarci di questo. I cellulari non vengono riparati, vengono semplicemente buttati via perché esce il nuovo modello, bisogna comprare il nuovo modello. Quindi lo smartphone è la negazione di quello che potrebbe essere un impegno ideale per un ambiente migliore. E poi c'è il discorso dell'obsolescenza programmata.
Sì. Brava, esatto, stavo dicendo esattamente la stessa cosa. Poi però, per essere precisi, ci sono anche casi dove si sfiora la frode, perché è frode, perché l'obsolescenza programmata è una frode, e lì, secondo me, che cosa aspettiamo perché la politica la chiami come tale? Io ho un mio cellulare, ho rotto il vetro, vado e sostanzialmente cominciano con tutta una serie di storie che costa 500 euro, guardi che le conviene cambiarlo, guardi che questo è quello originale, non può metterne su un altro, insomma tutta una serie di meccanismi per cui io, se rompo, scheggio il vetro del mio cellulare, lo devo cambiare tale quale. Questa è una frode, non c'è molto da aggiungere a questo, la politica dovrebbe semplicemente rendere illegale questa pratica, quindi come dire, d'accordo, i comportamenti individuali, cambiare le abitudini, ma ci sono anche poi comportamenti, in questo caso aziendali, che poi fatto su cartello perché lo fanno tutti, dove la politica dovrebbe avrebbe il dovere di intervenire, ed è pazzesco che non l'abbia già fatto.
Sì, si potrebbe lanciare una moda, insomma, lo smartphone non è smart, non è intelligente.
Oppure rotto, sì, col vetro rotto è ancora più bello, sì, esatto.
Anche perché il discorso della comunicazione, cioè io ricordo i tempi del telefono di Bachelite, no? Non è che allora ci fosse meno comunicazione, ci fossero meno contatti, anzi ce n'erano di più perché bisognava incontrarsi, perché se no non si riusciva a stabilire un contatto con nessuno, non si poteva parlare solo al telefono. Quindi diciamo che il mondo non era... La comunicazione allora forse era ancora migliore di adesso. Adesso io vedo coppie ai ristoranti, ai bar, che stanno lì, però ognuno nel suo mondo a fare scroll sul loro cellulare, non parlano. Cioè, secondo me, è proprio la negazione della comunicazione.
Esatto, e dovremmo anche un po' entrare forse più nel merito dei contenuti, di ciò che si comunicano tra virgolette nell'ambito digitale. In Italia adesso c'è una vera e propria emergenza, non si sa bene come fare, perché c'è sostanzialmente una totale impunità nei confronti di chi per esempio sul web diffonde fake news, informazioni pseudoscientifiche sul climate change o sui vaccini, e questo è inaccettabile che possa esserci un luogo fisico, perché poi lo chiamiamo virtuale, ma quello è un luogo fisico, un luogo dove la violenza verbale fa male sul serio, non è virtuale, è reale, che un luogo reale come quello goda di una totale impunità, perché ci sono scienziati oggi minacciati da gruppi anonimi e tu non puoi fare nulla, perché siccome la responsabilità penale è individuale, basta nascondersi dietro l'anonimato e non c'è nulla da fare. Questo è profondamente ingiusto. E prima o poi bisognerà cominciare a parlare di questo finto tabù della libertà di espressione sul web, che non può essere libertà di diffamazione o di menzogna o di inquinamento sistematico del dibattito pubblico. Adesso in Italia questo è diventato veramente un problema molto serio, perché ci sono intere testate giornalistiche, media, sulla carta stampata e sul web, che fanno una sistematica quotidiana azione di disinformazione su temi scientifici fondamentali. Quindi so che in altri paesi si sta cominciando a discuterne, anche in paesi di antica tradizione liberale. So che si sta discutendo per esempio se sia il caso di introdurre qualche sanzione per chi diffonde intenzionalmente notizie per esempio che modificano i comportamenti delle persone e fanno del male poi alle persone, proprio alla loro salute. Quindi non è, penso, uno scandalo cominciare a discutere di questo, non è necessariamente una limitazione alla libertà di espressione.
Sì. Hai accennato al discorso del virus, e a questo proposito io vorrei chiederti, sono passata al tu, mi
sì,
sono permessa, a questo proposito vorrei chiederti se tu credi nell'origine della zoonosi, del virus da zoonosi, oppure no.
Ah sì, questo diciamo, l'ho studiata un po' e c'è stato un dibattito anche in Italia, conosco molti esperti poi anche internazionali che ci hanno lavorato, mi sono confrontato anche con David Quammen recentemente, l'autore di Spillover, che è un mio carissimo amico e che ha fatto un'indagine approfonditissima, tra l'altro consiglio a tutti di leggere questo libro nuovo suo che si intitola Senza Respiro, ci sono interi capitoli dedicati a questo, lui ha interrogato, ha parlato con tutti, ha fatto un vero lavoro di giornalismo scientifico. Allora, una risposta certa non c'è, anche se leggiamo tutte quelle interviste, quelle raccolte da lui, perché allora da un lato io la insegno anche all'università, tra l'altro noi i virus non lo facciamo a Padova, però diciamo che in laboratori nel mondo si modificano geneticamente, è una pratica che c'è in decine di laboratori, lo si fa per ragioni abbastanza speculative che fanno molto discutere, non tutti i virologi sono d'accordo. Sostanzialmente si prendono dei virus in natura e li si modifica in laboratorio per provare ad anticipare le loro mosse e quindi conoscerli meglio e presumendo di essere più veloci quando poi sviluppano quelle mutazioni realmente in natura. Però finora questa ricerca non ha portato a risultati particolari e molti dicono che in realtà è troppo rischiosa, perché alla fine ti ritrovi in laboratorio con questi virus potenziati estremamente pericolosi, che possono perdersi, possono essere rubati, possono sfuggire dal laboratorio.
Terrorismo, guerra. Siamo in guerra,
esatto,
in questo momento.
Esatto, diciamo che c'è tutta una discussione aperta su questo e secondo me è stato fatto un grave errore durante la pandemia a non spiegarla bene questa storia, c'è stata un po' una reticenza per paura di favorire complottismi o cose del genere, invece andava raccontata per esteso in modo trasparente, i virus vengono modificati in laboratorio e nulla esclude che lo facessero anche nel centro di Wuhan, perché era finanziato, lo sappiamo, da francesi, dagli americani, ha tutta una storia ed era un centro avanzato da questo punto di vista. Quindi le tre ipotesi al momento sono una origine naturale, un'origine accidentale, cioè uscito dal laboratorio ma tale e quale, e l'altra invece è l'ipotesi invece di una manipolazione intenzionale. Io sono abbastanza d'accordo con Quammen, allo stato attuale non possiamo, la terza è abbastanza improbabile, la seconda non può essere esclusa, la prima resta la più probabile, perché sostanzialmente se tu vai a vedere la sequenza del virus era già stata prevista, cioè una sequenza molto simile a SARS-CoV-1 con alcune mutazioni che hanno aumentato il numero di asintomatici, quindi non c'era nessuna ragione tra l'altro poi di modificarlo intenzionalmente in laboratorio in quel senso, quindi è probabile che sia la prima, però ripeto, la questione è ancora aperta e sarebbe stato meglio discuterne in modo più limpido fin da subito, anche perché poi è una questione che entra dentro questioni geopolitiche, quindi è chiaro che gli americani hanno tutto l'interesse a dire che sono i cinesi che hanno fatto un pasticcio, quindi poi bisogna stare anche molto attenti alle strumentalizzazioni geopolitiche, agli interessi in gioco, ovviamente. Sì. Quindi per quanto ne so, quello che sappiamo adesso è questo.
Sì. Sì, diciamo il discorso della zoonosi però si scontra con praticamente il virus ha una componente che è quella del pipistrello e un'altra parte che è quella del pangolino, però questi due animali che hanno un habitat completamente diverso, dove si sono incontrati e poi devono essersi incontrati fisicamente e questo virus deve essere passato in un ospite intermedio che assolutamente non è stato trovato. I cinesi hanno fatto analisi su decine di migliaia di animali e non hanno trovato l'ospite intermedio. Quindi la tesi della zoonosi è molto vacillante, perché qual è l'ospite intermedio? È impossibile che il pangolino e il pipistrello si siano uniti e poi direttamente non avrebbero potuto contagiare l'uomo, dovevano passare attraverso un altro stadio.
Sì,
come si spiega questo? Questa è la... io ho letto tantissimo su questo tema, tra l'altro il libro Viral di Alina Chan, non so se tu lo conosci, è veramente fatto molto bene, quindi con un'analisi approfondita di entrambe le tesi, con tantissimi argomenti, e dice sì, però qui mentre da un lato abbiamo gli studi di Peter Daszak, che tu sai che con i soldi degli americani lui praticamente ha finanziato il laboratorio di Wuhan di Shi Zhengli, che lavorava proprio per estrarre i virus naturali dai pipistrelli e poi renderli sempre più patogeni e farci tutta una serie di lavori per renderli veramente molto aggressivi, tra l'altro con questo inserimento del famoso clivaggio della furina, no? Che è quella veramente la domanda, cioè la natura questo clivaggio non può averlo fatto così in breve tempo, no? Quindi queste sono tante domande che si pongono questi virologi, questi esperti, per dire sì, ma per la zoonosi ci mancano veramente tanti elementi.
Sì, sì, mi conosco bene, sono state fatte anche indagini in Italia. Diciamo che nel caso della zoonosi mancano ancora dei pezzi.
Joseph Tritto anche, che ha fatto uno studio molto approfondito, tra l'altro lui ha fatto anche una denuncia, ha presentato una denuncia molto grave proprio perché secondo lui ci sono state delle manipolazioni anche in concomitanza con i lavori di laboratori militari, perché il problema è anche quello: finché è una ricerca civile siamo tutti d'accordo, no? Però quando entrano in gioco i militari e sappiamo che ci sono guerre dappertutto, tra l'altro anche in Ucraina ci sono molti laboratori di manipolazione genetica, quindi voglio dire, non ci vuole niente a creare l'occasione o per un furto o per un atto di terrorismo o addirittura per un'aggressione militare di un paese rispetto a un altro, quindi questo rischio è veramente enorme.
Il rischio c'è, le cose non sono ancora chiare, però bisogna essere cauti, appunto, le prove ancora non ci sono né in un senso né nell'altro, che per esempio nel caso della zoonosi tu puoi immaginare, come è già successo altre volte, non un salto di specie, ma una molteplicità di salti di specie, questa è la cosa più probabile, nel senso che questo virus noi l'abbiamo visto alla fine nel 19, che fa il salto di specie come noi lo conosciamo, con molti asintomatici in Cina, ma no, è molto difficile sapere prima quanti salti di specie intermedi anche umani possa avere fatto, quindi lì è molto difficile capire cosa è successo obiettivamente. E poi certo, sulle armi biologiche, quello sappiamo, ci sono regolamentazioni internazionali che non vengono rispettate. Resta il punto che tra l'altro oggi noi possiamo fare armi biologiche direttamente con l'editing del genoma, quindi ormai abbiamo degli strumenti di ingegneria genetica molto raffinati e anche molto pericolosi, che richiedono regolamentazioni. Resta il punto che poi lì rilasciare in natura un agente patogeno è qualcosa di molto difficile da controllare, quindi come dire, è un'arma che può essere a doppio taglio, quindi di solito finora è stata usata, tra esclusi gli incidenti, come arma di deterrenza. È chiaro che dovremmo essere molto più rigidi e ripeto, abolire, rendere impossibile questa pratica. C'è questo elemento di confine che, ripeto, fa molto discutere oggi anche i bioeticisti, cioè se abbia senso continuare a manipolare, non dico a livello militare, proprio nei laboratori civili, a luce del sole, con pubblicazioni scientifiche, i virus in laboratorio, anche perché lì si crea un paradosso insolubile: se vuoi fare le cose onestamente, in modo trasparente e chiaro, le devi pubblicare sulle riviste scientifiche. Se le pubblichi sulle riviste scientifiche, stai praticamente dando a chiunque le istruzioni per fare la stessa cosa. Quindi che si fa? E quindi è un bel paradosso, e molti virologi dicono: beh, a questo punto forse sarebbe anche il caso di smettere, e decidiamo che non si può fare e basta.
Sì, c'è molta critica nei confronti della cosiddetta gain of function, no? Quindi di rendere, esatto, più aggressivi dei patogeni, ingegnerizzandoli. Tra l'altro ci sono queste tecniche di ingegnerizzazione che sono invisibili, no? Quindi praticamente rendono impossibile valutare a posteriori dove è stato fatto il taglio, perché sono nuovissime tecniche, proprio scoperte molto di recente. E senti, torniamo un attimo al discorso di Crutzen. Io ho letto, sono rimasta sempre scioccata un po' dalle affermazioni di Crutzen, che diceva che l'inquinamento in realtà ci aiuta a abbassare la temperatura, e quindi è auspicabile che non si riduca troppo l'inquinamento atmosferico, perché in questo modo le nuvole sono più inquinate, quindi permettono un maggiore filtraggio della luce del sole e del calore. Anche questa mi sembra una cosa abbastanza pericolosa, cioè cosa vogliamo inquinare di più?
Direi.
Per abbassare il clima, per abbassare la temperatura?
Direi. Crutzen è esattamente grande scienziato, per carità, ha fatto dei lavori fantastici, grande fisico dell'atmosfera, è proprio quello che citavo prima, senza citarlo, di pessimista che diceva nell'ultima fase della sua vita ne usciremo soltanto con la geoingegneria. Mi facevo proprio riferimento a lui, e queste affermazioni provocatorie rientrano un po' in quello. A lui piaceva fare queste provocazioni, obiettivamente. Chiaro che non ha nessun senso, perché morire di climate change e morire di inquinamento atmosferico è chiaro che non è un'alternativa, quindi era una provocazione per dire che queste sostanze fanno da schermo e possono raffreddare, ma era tutto nell'ottica di favorire l'argomento di geoingegneria. Lui alla fine, io non sono assolutamente d'accordo, ma lui diceva l'unica speranza per l'umanità alla fine sarà intervenire con alterando intenzionalmente il clima. Però, come dicevamo prima, questo è estremamente pericoloso, per la stessa ragione per cui è pericolosissimo modificare geneticamente dei microbi e metterli in natura, nel senso che non siamo in grado minimamente di controllare tutti gli effetti ecologici di questo nostro intervento, quindi è da tutti gli organismi internazionali ritenuto estremamente pericoloso. Sì, quindi sì. Al momento restano dibattiti accademici, spero.
Speriamo. Purtroppo ci sono dei giovani, io ho intervistato di recente una ricercatrice, una sostenitrice della geoingegneria, la stessa Elisa Palazzi, che vedo che interviene anche spesso nel web, sostiene. Sostiene, una giovane ricercatrice, e sostiene anche lei la geoingegneria, ma speriamo bene. Una domanda per quello che riguarda il gas: noi oggi, a noi ai cittadini, il gas serve soprattutto per cucinare e per riscaldarsi. Se dobbiamo eliminarlo a breve, come lo eliminiamo?
Lo eliminiamo andando alla fonte iniziale, no, da cui prendere l'energia. Questo è un punto che dimentichiamo sempre. È successo, come previsto, che ottenere energia dal sole è diventato più conveniente che ottenerla da qualsiasi combustibile fossile. Questo era stato previsto, la curva diceva che sarebbe successo, adesso è successo e non ci sono più alibi. Quindi uno può metterla come vuole, ma ottenere energia, che poi tu vai a convogliare in tutti i modi possibili per tutti gli usi umani, dal sole è più conveniente da tutti i punti di vista, nonostante problemi tecnologici, stoccaggio, riciclo dei componenti, non importa, è comunque più conveniente, e tra poco succederà anche per l'eolico. quindi sia il solare che l'eolico diventeranno più convenienti. Quindi il punto è che dobbiamo elettrificare il più possibile trasporti, consumi e così via, e ottenere quell'energia elettrica da fonti completamente rinnovabili. Questa è la rivoluzione che tutti i modelli ci dicono che noi dobbiamo fare. Certo, come dicevamo prima, è una rivoluzione che va contro interessi economici enormi, e però secondo me, io ho questo sospetto che ormai l'abbiano capito in tanti, che arriveremo lì, e si tratta a questo punto da parte loro di rallentare, di inventare diversivi, di fare questa transizione. Non so se si usa anche in Olanda, ma in Italia c'è questa cosa assurda. Adesso si dice che la transizione ecologica deve essere sostenibile, che mi fa impazzire questa cosa, perché sostenibile è una parola che è sempre stata usata per dire che le nostre azioni devono essere sostenibili verso la natura. Invece quando in Italia il governo dice che la transizione ecologica deve essere sostenibile, sta dicendo che deve essere sostenibile nei confronti dell'economia, del mercato, così come lo conosciamo oggi. Quindi una parola è stata completamente distorta in modo ideologico e nessuno se ne accorge. Quindi io ho l'impressione che lì arriveremo comunque, che sarà una lotta per arrivarci prima possibile, non invece molto lentamente come vogliono molte forze politiche.
Beh, in Olanda però purtroppo stiamo assistendo, adesso addirittura vogliono tassare chi produce energia da pannelli solari in più, perché dicono che devono pagare, che costa per la rete, la distribuzione. Insomma, le aziende che vendono i pannelli solari fanno pagare per l'energia che produci in più. Quindi gli olandesi si stanno muovendo proprio contro l'installazione di pannelli solari. Però vabbè, sta succedendo, purtroppo succedono anche queste cose. Ma gli olandesi sono l'Olanda è, secondo me, indietro rispetto all'Italia. L'Olanda ha il 13% di rinnovabili, quindi noi in Italia siamo bravissimi comunque rispetto a loro.
Sì, però certo, è vero, ma eravamo più bravi 10 anni fa, questa è la tristezza dell'Italia. L'Italia 10 anni fa aveva delle percentuali ancora più alte.
Non stanno andando avanti. Comunque, purtroppo ti ringrazio, Telmo, è stato molto interessante e spero di risentirti. Ti auguro una buona serata e grazie comunque della tua partecipazione stasera al nostro programma.
Grazie a te, grazie. Molto volentieri. Alla prossima.
Grazie. E chiudiamo qui questa puntata di Radio Onda Italiana con una canzone del Parto delle Nuvole Pesanti, L'Imperatore.
Sistema solare, sono io la volta celeste, sono io la luna ed il mare, sono io la ragione del mondo, sono io lo spazio ed il tempo, sono io il bisogno del cielo, sono io il Corano e il Vangelo, sono io, sono io, sono io, sono io l'imperatore.
Radio Onda Italiana, Libera la Radio di stasera si chiude qui. Io ringrazio ancora Telmo Pievani per la sua partecipazione, è stato un dialogo molto interessante su temi di grandissima attualità. E vi saluto, vi do l'appuntamento alla prossima settimana.
Sono io la filosofia, sono io la tecnologia, sono io il cervello più arguto, sono io il sovrano assoluto, sono io. Padrão.
dalla tua camisa. Restum la corona, prestum la divisa. Sul padron, riveste il tuo fratello. Indrizza la tour de Pisa, stutta la tour Eiffel. Sul padron, dal tuo lato del guinzaglio. Anche se tira ci si sente molto meglio. Sul padron, ti diciamo basta. Però se puoi, imprestaci la frusta.
Sono io il potere targa.
Così o non così, decisamente interessante, ma è così.
Avete ascoltato Libera la radio, a cura di Silvia Terribili. Informazione, musica e cultura italiana il lunedì dalle 20 alle 21. Libera la radio è un programma offerto da Radio Onda Italiana su Radio Salto Amsterdam e in diretta streaming sul sito www.salto.nl.
O non così, c'è nei suoi occhi un bel teatro, ma è così. O non così, già si diverte in fiamma la mia vanità, ma qui si recita senza né follia né serietà.